momento della corrispondenza, sono le 7.06, scoccate in questo momento, che ci porta dove? Ci porta a Vienna, il palazzo del Belvedere, che è poi uno degli edifici più iconici, emblematici, belli di Vienna e anche visitati, che fin dal Settecento ha, come dire, intrecciato il suo destino architettonico culturale con quello proprio della storia di tutti i giorni, e la storia con la S maiuscola austriaca. Quest'anno celebra il tricentenario della costruzione, al suo interno ospita una delle pinacoteche più importanti della capitale e è con due mostre che la direzione del Belvedere ne vuole celebrare la nascita e poi gli sviluppi. 300 anni di storia sono comunque tanti, soprattutto in un ex impero. La prima mostra è di carattere storico, ripercorre le tappe più significative nell'arco di 300 anni, e l'altra, come poteva essere diversamente, è una mostra dedicata a Gustav Klimt, il cui bacio è comunque tuttora una delle opere più amate del Belvedere. E di Belvedere e bel baciare parliamo con Flavia Foradini. Ciao!
Buongiorno, buon mattino.
Buon mattino, guten Morgen. Cominciamo con la prima mostra, se ti va, che fondamentalmente ci può anche aiutare, no? con alcuni fatti ed eventi capitali nella storia di questo edificio.
Certo, tutte e due le mostre sono nel cosiddetto Belvedere inferiore. Il Belvedere consta di due corpi, uno in cima alla collina e l'altro alla base della collina più vicina alla città. La parte bassa è dedicata alle mostre temporanee, il Palazzo Nobile in cima alla collina è sede delle mostre permanenti ed è lì che c'è il bacio, mentre le mostre appunto temporanee sono giù e quindi queste due mostre sono giù, nella parte molto più vicina al centro. Il palazzo venne costruito su progetto di Johann Lucas von Hildebrandt, un grande architetto del tempo, per volere di Eugenio di Savoia, che fu un leggendario condottiero di origini franco-italiane che è diventato famoso nella storia perché respinse l'avanzata dei turchi nel 1683, erano praticamente arrivate alle porte di Vienna, quindi un personaggio molto molto amato in città. Eugenio però non era soltanto un militare, era anche un fine collezionista e adornò le sue residenze, non soltanto quella, con opere di artisti di spicco. Quando morì, senza eredi, vi fu una piccola transizione e poi Maria Teresa d'Austria comprò tutto il complesso nel 1756 con lo scopo di metterci le collezioni d'arte imperiali. Perché questo? Perché fino a quel momento erano state sparse un po' in tutte le residenze asburgiche, ormai non c'era più posto e quindi decisero di riunirle tutte nel Belvedere, che quindi assunse in qualche modo una sua funzione come museo molto molto presto, tant'è vero che poi nel 1777 venne aperto addirittura gratuitamente al pubblico proprio come museo. La mostra quindi, che si chiama il Belvedere, luogo d'arte da 300 anni, è organizzata in modo cronologico e ripercorre appunto tutte queste tappe dal 1723, quindi con tutto quello che riguarda la costruzione, i progetti eccetera, si passa poi attraverso l'Ottocento, si arriva al Novecento. Un momento clou è stato naturalmente il regime nazista. Perché? Perché il Belvedere fu un alacre collaboratore dei nazisti e poi si passa al dopoguerra, a una data storica che è quella del 1955, in cui venne firmato finalmente il trattato di pace. Perché? Perché nel 1945 i quattro alleati, le quattro grandi potenze, rimasero in Austria esattamente come rimasero in Germania per 10 anni, quindi appunto fino al 1955, dividendosi l'Austria in quattro zone e anche Vienna in quattro zone. Quindi quello fu un momento simbolico fortissimo per la storia patria, diciamo così, e avvenne appunto questa firma nel Belvedere. Quindi in mostra si trovano molti testi, molte spiegazioni, molti manufatti che accompagnano proprio questa carrellata storico-artistica. La mostra sarà aperta fino a gennaio del prossimo anno, quindi molto tempo, e però bisogna dire è la meno pregnante.
No, ma infatti volevo proprio chiederti, scusami, così fuori dai denti mi dico, ok, il tuo racconto mi interessa e dura 3-4 minuti, però la mostra in sé, insomma, tu dici pregnante, io avrei detto anche provocatoriamente sexy, forse non lo è molto.
Non lo è molto assolutamente. Assolutamente. Cioè, è proprio un, no, se qualcuno è interessato a questi aspetti storico-artistici, certamente sì, però proprio non c'è paragone rispetto alle due mostre. Nella prima si passa e nella seconda si resta.
Sì, sì, no, appunto, però il tuo racconto è bello, serve perché non tutti sono stati a Vienna, non tutti conoscevano, si ricordavano così le tappe fondamentali del Palazzo del Belvedere, che è un edificio iconico, ho usato questo aggettivo, dimmi se abuso nel dire che anche Klimt è iconico, insomma è uno degli artisti austriaci di punta, se vogliamo usare invece un gergo forse più sportivi o politico, per così dire un nome tutelare dell'epoca moderna del Belvedere. Ecco, quindi non è sicuramente una mostra originale, oppure sì?
Allora, quella di Gustav Klimt è senz'altro una mostra originale perché, come dire, aggiunge un nuovo aspetto. Innanzitutto è una stupenda carrellata di capisaldi della produzione di Klimt, ma propone anche un gran numero di opere di artisti internazionali fra 800 e 900. Perché? Perché il tema della mostra sono le fonti di ispirazione di Klimt. Ah. Si parla di Van Gogh, di Monet, di Rodin, Jan Torop, Margaret MacDonald McIntosh, Franz von Stuck, quindi molti artisti. E perché questo? Perché l'idea di questa mostra è partita da uno studio congiunto fra il Belvedere e il Museo di Van Gogh di Amsterdam, che è durato più di un quinquennio, teso proprio a ricostruire gli spostamenti di Klimt per capire quali opere, di quali artisti Klimt avesse potuto vedere durante la sua vita e dove. E quindi sono stati selezionati circa 30 artisti, adesso questo studio è aperto ai ricercatori, quindi si può andare a vederlo quando si fanno delle ricerche in questo senso. Il risultato è appunto una mostra molto interessante, con una novantina di opere fra dipinti, sculture e disegni, che in qualche modo consentono degli sguardi, diciamo, dietro le quinte dell'atelier di Klimt, che però non fu mai qualcuno che copiava, non è così, semplicemente si ritrovano delle tracce qua e là di altri artisti, quindi è una sorta di affinità elettiva. La mostra ha il titolo Klimt, ispirato da Van Gogh, Rodin, Matisse, è aperta fino al 29 gennaio, no scusate, fino al 29 maggio, ed è appunto un'occasione per contemplare sia opere dell'artista viennese sia di capolavori dei colleghi stranieri. Un clou è sicuramente Van Gogh, perché? Perché appunto c'era questa collaborazione fra Vienna e Amsterdam. Nel 1903 Klimt volle già dei quadri di Van Gogh in una mostra della Secessione, la Secessione l'aveva fondata lui, quindi questa palazzina bellissima affacciata sulla Kasplatz. Dopodiché nel 1906 vi fu una grande mostra alla leggendaria Galleria Mitke di Vienna, ancora incentrata su Van Gogh, e poi lui vide delle altre mostre in giro per l'Europa, sempre dedicate a Van Gogh, che quindi fu per lui un grande riferimento. Quindi è un grande percorso dentro affinità elettive tra grandi artisti europei.
È un approccio geofilologico interessante. Sì. E il bacio, il bel baciare, quello ha una, come dire, fonte di ispirazione o quello è frutto, allora, di così?
Bisogna dire che innanzitutto il bacio non è in questa mostra, è su nella mostra permanente, ma sicuramente c'è, cioè, questa piattezza ricorda un po' appunto per esempio Jan Torop o McIntosh, queste figure un po' ieratiche, un po' bidimensionali, no? Cioè c'è un'ascendenza a questo punto di vista, però poi ciò che fece Klimt è assolutamente originale, tant'è vero che è uno dei quadri davvero più amati nella storia dell'arte moderna. Ma ci sono tantissime opere che sono molto interessanti, ci sono proprio queste giustapposizioni, bisogna prendersi molto tempo e guardarle con molta attenzione. C'è per esempio un bellissimo ritratto di una donna anonima di Klimt, in abito da sera, mezzo profilo, formato stretto e alto, del 1893, e accanto è stato appeso un quadro molto simile di John Singer Sargent, che fu un grande ritrattista dell'Ottocento, che fece una cosa simile nel 1884, quindi anche una donna, molto così, anche lei un po' ieratica, con questo abito da sera nero, anche lei di mezzo profilo, anche lei con un formato stretto e alto, però bisogna dire che quella di Klimt, non so, personalmente la trovo molto più pregevole, e in particolare ha un aspetto stupendo, cioè questa donna porta dei gioielli e a seconda di come ti sposti davanti al quadro, questi gioielli brillano. Ed è una cosa bellissima, probabilmente ci sono delle pastosità, dei vari strati che permettono questa cosa. Se si passa al tema della scultura, per esempio, c'è una piccola scultura molto famosa di Georges Minet, belga, un piccolo nudo maschile, che sicuramente Klimt vide, questo bisogna dirlo, tutte queste opere Klimt le vide, si sa, e Klimt riprende la stessa postura in ginocchio di questo giovane, molto sottile, molto magro, e lo si trova in uno studio del 1901 per il fregio di Beethoven, che poi lui mise, Klimt mise nella palazzina della secessione. Sembrano proprio uguali, la stessa identica postura, e la stessa cosa si ha con un'altra scultura però di Rodin, una donna covacciata, e questa stessa postura si ritrova in un dipinto di Klimt del 1901-2 che si chiama I pesci d'oro. Quindi proprio delle giustapposizioni meravigliose. Ma il clou assoluto di questa mostra è Wasserschlangen 2, cioè i serpenti d'acqua, nella seconda versione di Klimt del 1904. Perché? Perché mancava in città da 60 anni e quindi è tornato a Vienna. Ha una storia rocambolesca. Una volta noi stavamo parlando, se ti ricordi, di restituzioni.
Certo.
Anche questa è una storia di restituzioni, era appartenuta a Jenny Steiner. Durante la guerra fu comprata da uno dei presunti figli naturali di Klimt, in circostanze un po' misteriose. Nel 2013 la vedova di Uchitsky, cioè di questo figlio di Klimt, mise all'asta quest'opera, e il ricavato, che non era poco perché erano 103 milioni di euro, venne diviso tra gli eredi di Jenny Steiner e un acquirente, quindi ci fu una transazione un po' strana. Questo acquirente era Yves Bouvier, che è una persona molto controversa del mondo dell'arte, il quale il giorno dopo rivendette questo quadro a un oligarca russo. È una storia veramente incredibile. Dopodiché questo oligarca russo lo rivendette di nuovo, e chi è il proprietario adesso non si sa. Non si sa, però ha deciso di prestare quest'opera per la mostra in cambio di un restauro dell'opera. Quindi una storia veramente molto, quindi conviene proprio andare anche solo per vederlo, perché sicuramente questo quadro risparirà dalla faccia della terra. Questo è il problema di questi quadri così importanti, che sono oggetto di restituzione, molto molto spesso poi spariscono di nuovo in qualche cavò.
Patrimonio dell'umanità nei cavò, sottratto. Flavia Foradini, grazie per essere stata con noi. Il Belvedere di Vienna ce l'hai raccontato, i suoi 300 anni di storia, le mostre, le due mostre che ci sono, una a carattere storico, l'altra a carattere artistico, soprattutto dedicata a Klimt. Sono le 7:19, ti auguriamo una buona giornata, buon lavoro e a presto. Bisbald!
Bisbald!
Svizzera, Rete 2.